Qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione in normale follia, chiaramente da Radio Onda Rossa, ma questo è scontato, e come sempre non ci sentiamo monotoni nel dedicare la nostra trasmissione a tutte le compagne, compagni, compagno che non sono più qui con noi, ma che in tutti questi anni della radio, dal lontano 77, hanno fatto veramente la voce della radio, e con le loro idee, con la loro immaginazione, con le loro trasmissioni eccetera, l'hanno fatta naturalmente sempre più vivere e ascoltare poi da tutti quelli che ancora speriamo che ci ascoltano. Allora, ci avviciniamo all'8 marzo, quindi naturalmente vi diremo e vi leggeremo alcune cose che si stanno preparando e che stanno iniziando a concretizzare, appunto questo lotto, boicotto e sciopero, quindi questa giornata. E però chiaramente, come siamo abituati, partiamo appunto da raccontarvi alcune iniziative che abbiamo vissuto noi in prima persona e che sono state importanti, come il corteo appunto di sabato di Ocalan, per la liberazione di Ocalan.
Sì, infatti sabato 15 febbraio c'è stato il 26esimo anniversario della cattura di Abdullah Ocalan. Ocalan è il leader storico del movimento curdo ed è una figura centrale nella lotta per i diritti e l'autodeterminazione del popolo curdo. Dal 1999 Ocalan è detenuto in isolamento sull'isola prigione di Ismail. La sua prigionia rappresenta un simbolo della più ampia repressione contro le rivendicazioni curde, ma anche della difficoltà della Turchia nell'affrontare una soluzione politica e pacifica a un conflitto che perdura da decenni. La liberazione di Abdullah Ocalan non riguarda soltanto la giustizia per un uomo imprigionato in condizioni che violano il diritto internazionale e lo stesso sistema giuridico turco, ma costituisce anche un passo fondamentale per la costruzione di una pace duratura tra lo Stato turco e il popolo curdo. Nel corso degli anni, Ocalan ha più volte espresso la sua disponibilità a negoziare e a promuovere la pace, avanzando proposte che prevedono il riconoscimento dei diritti dei curdi all'interno di una Turchia democratica e pluralista, speriamo. E la manifestazione è stata molto bella, molto colorata, piena di musica, e è arrivata appunto fino vicino al mattatoio, al centro sociale, ed è stato bellissimo appunto ricordare Ocalan.
Ecco, e però va sottolineato come effettivamente ci sia un po' di miopia, no? Anche rispetto a questa lotta che continuano a portare avanti, a questi attacchi continui e costanti che vengono fatti naturalmente al popolo curdo, non solo rispetto a quella che è la detenzione di Ocalan, ma anche al loro vivere quotidiano, alla loro capacità di aver proposto e di aver messo in pratica dei metodi differenti, appunto, di partecipazione diretta, di coinvolgimento delle donne, di rispetto naturalmente su tutti quelli che erano i diritti, le libertà e l'autodeterminazione. Quindi è veramente un po' brutto, almeno a me mi viene da pensare, mi sembra di ritornare a manifestazioni anche palestinesi di 3-4 anni fa, in cui ci si trovava un po' sempre le solite persone e si portava avanti quasi un po' per abitudine, no? Questa difesa naturalmente sulle lotte che invece sono concrete, sulle guerre che stanno vivendo eccetera. Mo finalmente, per fortuna, c'è voluto il genocidio per vivere e rivivere in piazza delle manifestazioni grosse rispetto al popolo palestinese, ma rispetto al popolo curdo mi sembra pazzesco dover aspettare che vengano naturalmente trucidati, ammazzati e provocati, annullati appunto in quelle che sono state tutte le le loro battaglie, le conquiste e le meravigliose anche innovazioni che hanno portato. Quindi rimettiamoci un attimino nella capoccia questa sorellanza reale, appunto, con il popolo curdo, come con tutti i popoli che stanno in guerra, e come naturalmente proprio per ribadire, no, quello che è il diritto fondamentale poi a vivere, no? Non a sopravvivere, non a stare naturalmente accerchiati, non a subire naturalmente la mancanza di acqua, viveri, possibilità naturalmente di curarsi, eccetera, come continua ormai da più di un anno, ma continua da 70 anni contro il popolo palestinese, per riuscire naturalmente a portare avanti tutte le battaglie che vengono fatte proprio sulla libertà e sull'autodeterminazione, non dimenticando niente e nessuno. Quindi rimettiamoci in capoccia anche questo diritto e questa realtà, appunto, del popolo curdo, non soltanto rispetto alla Turchia, ma rispetto naturalmente a tutte le altre loro postazioni, resistenze, eccetera, e cerchiamo appunto effettivamente di viverci con più entusiasmo, più creatività, più sorellanza, quelle che sono naturalmente le necessarie battaglie. E poi però volevamo, come dicevamo, incominciare a parlare di questo 8 marzo. È importante farlo oggi perché domani alle 7 a Esca, appunto a Via De Volci 270, insomma proprio in fondo a Via De Volci, ci sta un'assemblea molto importante che ha visto un appello che ora vi leggiamo, rivolto a tutti gli studenti, collettivi, studenti, studentesse e studenti naturalmente all'interno delle scuole, a tutti i lavoratori, le lavoratrici, i lavoratori naturalmente di qualsiasi categoria, e chiaramente anche ai sindacati, sia ai cosiddetti sindacati di Stato, naturalmente soltanto alla CGIL, e a tutti poi i sindacati di base. Quindi è un appello, è un'assemblea importante, è un'assemblea anche che scioglierà poi, come a Roma, perché in ogni città si sta sviluppando questa discussione per capire quando e come stare in piazza, quindi si scioglierà il corteo, appunto, se si fa la mattina e poi si mantiene invece nel pomeriggio tardi una passeggiata rumorosa per Roma, eccetera, per ricordare e per fare nostro questo 8 marzo, che anticamente era il discorso della festa delle donne, no? Ai tempi in cui ero piccoletta, mi ricordo che, quindi tanti anni fa, quindi è già da un po' che per fortuna si è rivoltato il suo discorso, era il giorno delle mimose, era il giorno in cui le donne, le madri, all'interno delle famiglie si potevano permettere di andare a mangiare fuori con le loro, con le proprie amiche, e venivano naturalmente autorizzate, no, dal cosiddetto padre padrone che stava all'interno delle famiglie. Noi ormai, come non una di meno, sono più di 9 anni che appunto si è trasformata questa scadenza in una giornata invece di mobilitazione e di lotta, che non è soltanto naturalmente nostra, nazionale, ma è internazionale, e ricorda naturalmente quelle che sono state le battaglie, le lotte, gli assassini, i femminicidi, eccetera, che hanno e continuano purtroppo a invadere naturalmente il nostro quotidiano. Quindi vi leggiamo questo appello, ricordando alle 7 a ESC a Via De Volci l'assemblea.
Non una di meno chiama lo studente, lo lavoratore, lo delegato sindacali alla costruzione comune dello sciopero dell'8 marzo. Martedì 18 febbraio, ore 18, ad ESC, che dicevamo qui in fondo a Via De Volci, dalla parte del Verano. L'8 marzo 2025, non una di meno, chiama lo sciopero transfemminista del lavoro produttivo, riproduttivo e di cura, dei consumi e dai generi, per boicottare la riproduzione di un sistema di violenza economica, patriarcale e di oppressione. Quest'anno l'8 marzo cade di sabato, un'occasione concreta per ragionare insieme e vivere una giornata di sciopero articolata e creativa che intrecci vertenze, che parli di linguaggio del lavoro povero, intermittente, svalorizzato, che restituisca visibilità a quelle soggettività che non possono scioperare e che intendono con un'uguale forza contribuire alla giornata di sciopero. Una ragione in più per agire forme di sciopero in quei settori della riproduzione sociale sono i più femminilizzati e razzializzati, su cui si stanno maggiormente concentrando i tagli delle risorse in favore della spesa per il riarmo. Istruzione, università e ricerca, sanità sono tra i settori maggiormente sacrificati dai tagli selettivi su un welfare che si regge sul lavoro di cura invisibile e sullo sfruttamento del lavoro domestico delle soggettività migranti. Una ragione in più per puntare i riflettori sulla nostra Roma, quella parte di città del Giubileo che non è patinata e raccontata, quella esclusa, marginalizzata, che non ha accesso al diritto all'abitare e alla mobilità, per denunciare quella della turistificazione che genera profitti per pochi e sfruttamento del lavoro precario e mal pagato nel mondo della cultura, della ristrutturazione, della distribuzione e dell'intrattenimento. Una ragione in più per agire sui modelli di consumo, sulla mercificazione delle nostre vite e sui luoghi in cui essa si consuma, sul boicottaggio dei prodotti che parlano di morte e sfruttamento dell'intera catena del valore, oltre che di politiche belliciste e neocoloniali. Scioperare di sabato è una sfida, non semplice, nel discorso e nelle pratiche da mettere in campo, ma sappiamo che insieme sapremo contaminarci e che renderemo potente anche lo sciopero di quest'anno, seguendo la scia tracciata dallo scorso 8 marzo, in cui chiamammo lo sciopero di mattina, che vide la straordinaria partecipazione degli studenti e delle docenti, costrette in una scuola dimensionata e senza risorse, disciplinata, performativa e aziendalizzata, in cui il lavoro sommerso e precario è intrappolato tra la cura e la svalutazione sociale e professionale, in cui l'educazione sesso-affettiva è stata fagocitata dalle associazioni antiscelta e impugnata in termini reazionari dal Ministero, in cui la riattualizzazione del codice di comportamento è un vero attacco alla libertà di insegnamento. Anche quest'anno sciopereremo, perché sappiamo che è giusto scioperare in un paese cupo, in guerra esterna ed interna, ai confini, nelle forme di militarizzazione dei nostri corpi, dei nostri territori, dei nostri ecosistemi, delle nostre condotte sociali. Sappiamo che è giusto scioperare contro le politiche belliciste del nostro governo, denunciando accordi economici, militari e di controllo delle migrazioni e camminando a fianco di chi lotta per la propria libertà e autodeterminazione. Sappiamo che è giusto scioperare contro il governo Meloni e i suoi provvedimenti legati al merito, valutazione e disciplinamento, alle politiche fondate su famiglia e natalità, ad un orientamento sovranista e fortemente neoautoritario, sottolineando in particolare lo squilibrio strutturale esistente del mercato del lavoro sulla linea di classe, genere, età, razza, territorio, abilità, nonostante l'enfasi posta anche nelle retoriche pubbliche sulla parità di genere e sulla ripresa dell'occupazione. Crediamo che sia importante ancora una volta, e in un periodo in cui anche il diritto di sciopero è sotto attacco, i salari sono fermi da tempo e il caro vita colpisce i nostri redditi, connettere pratiche e linguaggi, mobilitarsi insieme, narrarsi, parlarsi, scioperare. Invitiamo le studenti, le docenti e il personale scolastico, le educatrici, le OEPA, le ricercatrici, le operatrici delle politiche attive, le dipendenti di misteri ed enti pubblici e partecipati, le operatrici sociali e dei centri antiviolenza, le lavoratrici dello spettacolo e della cultura, le caregiver e lavoratrici del privato, le lavoratrici della salute e le lavoratrici domestiche, le sindacaliste e con noi hanno dato vita a tanti 8 marzo straordinari, a rendere ancora più potente lo sciopero dell'8 marzo di quest'anno. E questo è il comunicato di Non Una di Meno.
Ecco,
di Roma.
E quindi è un appello che abbraccia tutto, abbraccia tutti, abbraccia tutte, tutto. Perché naturalmente l'8 marzo, come normalmente fanno Non Una di Meno in qualsiasi propria manifestazione, mobilitazione, iniziativa, eccetera, con intersezionalità si apre naturalmente a quelle che sono anche le differenze, le difficoltà, le idee diverse che a volte hanno portato pure alcuni sindacati di base a non partecipare naturalmente allo sciopero dell'8 marzo. E sicuramente, come si dice nell'appello, essendo di sabato, è un'ulteriore sfida che viene naturalmente lanciata, no? In questa giornata di mobilitazione e di lotta. Però appunto le iniziative sono già tante. Ieri per esempio al CIP c'è stato pure un cineforum molto bello organizzato da Non Una di Meno, proprio per, è già il secondo che viene portato avanti in preparazione dell'8 marzo. Ci sono state e ci sono moltissime scuole che continuano a chiamarci, come Non Una di Meno, per parlare naturalmente di molestie, di violenza, di abusi, di stereotipi, di consenso, di femminicidi, transicidi, eccetera. Si continua naturalmente in tutti i campi a tenere in piedi quelle che sono le mobilitazioni nei quartieri e nei posti di lavoro, quindi sicuramente la situazione è bella vivace ed è sempre utile e interessante, eccetera, potersi confrontare e poter costruire insieme. Allora diamo ancora alla lettura un pochino di tempo, eccetera, perché riprendiamo un testo che non è di questi giorni ma che è molto importante sul decreto tra virgolette sicurezza, alias decreto paura, che sempre fatto da Una di Meno e che articola naturalmente tutti gli aspetti degenerativi, vergognosi, repressivi, annientanti, che naturalmente stanno all'interno di questa logica patriarcale e di governo fascista, proprio appunto rispetto a chi si ribella, a chi alza la testa, a chi ha voglia invece di continuare a lottare, a mobilitarci, come siamo naturalmente noi.
E sempre Non Una di Meno, contro il decreto sicurezza, il nostro disegno di lotta è femminista, il nostro DDL. Per la lotta. Da transfemministe da anni denunciamo che il securitarismo di Stato non fa niente per la nostra sicurezza. La nostra sicurezza non si fa con la difesa del decoro, con la criminalizzazione delle occupazioni abitative, dei blocchi stradali, degli imbrattamenti. Molte di queste pratiche sono anzi modi in cui da anni ci organizziamo per lottare. La nostra sicurezza invece passa dal rispondere a bisogni materiali, un sistema sanitario nazionale accessibile, stipendi che ci permettano indipendenza economica per non sottostare a ricatti e violenze, case rifugio, una rete di centri antiviolenza e consultori capillare, educazione sesso-affettiva nelle scuole e molto altro. Per la città transfemminista, in una città come Roma, dove sempre più zone vengono espropriate a chi ci vive in favore di Airbnb per accogliere turisti, chi cerca di fuoriuscire da percorsi di violenza ha davanti a sé il muro di un mercato immobiliare inaccessibile. Se un'occupazione abitativa è un reato peggiore del profitto che si fa sul nostro abitare, allora la Casa delle Donne, Luce e Siesta, sia un esempio di quello che vogliamo. Una città di comunità, di sorellanza e di lotta, dove la proprietà sono le nostre esigenze di vita, non il profitto di pochi. Per ciò che siamo, la nostra sicurezza passa anche dal poter scendere in strada con le nostre sorelle, senza paura. Il movimento transfemminista da anni si mobilita in Italia e nel mondo, respingendo politiche come quelle incluse in questo decreto. Abbiamo più volte costruito piazze grandi, eterogenee e autogestite, attraverso la cura. Non abbiamo bisogno della vostra sicurezza. Rifiutiamo la visione che ci schiaccia al ruolo di cura e bisognose di protezione. Con le nostre sorelle abbiamo imparato che rabbia, lotta e cura reciproca possono convivere nello stesso spazio sicuro che siamo in grado di creare. Questo decreto, questo DDL criminalizza le nostre pratiche di resistenza e così la resistenza stessa. Continueremo a lottare perché la lotta sia collettiva e insieme espressione dalle diversità che da sempre compongono il movimento femminista e transfemminista. Per la solidarietà, questo DDL è chiara espressione di un clima di guerra che non è solo fuori dai nostri confini che tanto proteggiamo. Ribadiamo il nostro no alla guerra, massima espressione della violenza patriarcale. Vogliamo scendere in piazza per la Palestina, contro l'invio di armi italiane, a supporto di qualsiasi conflitto, per il Rojava e la Siria del nord-est, per i popoli che lottano per la loro autodeterminazione. Difendere la rivoluzione curda nella Siria del nord-est vuol dire supportare una società che si organizza sul principio dell'autonomia delle donne, in cui il patriarcato si indebolisce di fronte all'educazione delle giovani e della società tutta, all'autodifesa come pratica fondante e al superamento dei rapporti di schiavitù e sfruttamento. Per l'autodeterminazione, che genere di sicurezza difende quindi DDL 1660? Che genere di sicurezza difendono i codici della strada proibizionisti, limitazioni alla circolazione delle persone che migrano, il divieto di protesta nelle carceri? La stessa sicurezza promossa dalle leggi autoritarie degli ultimi anni, dal decreto Caivano a quello contro le aggressioni negli ospedali, al decreto anti-rave fino alla dichiarazione del GPA come reato universale. Leggi che non mirano a migliorare o rendere più sicura la società, ma a criminalizzare soggettività e segmenti sociali che da questa società già sono oppresse, sfruttate o escluse. Tutte queste politiche hanno in comune la negazione dell'autodeterminazione su corpi e vite, ma anche la punizione per la ribellione a un sistema ingiusto e la rivendicazione di spazi di esistenza che da questo sistema non sono previsti, ma sono necessari. Sappiamo da che parte stare. L'unica sicurezza che difende questo DDL è quella delle forze dell'ordine, braccio esecutivo dello Stato, nel poter abusare del loro già troppo ampio potere, senza dover rendere conto e sempre con la protezione dello squadrismo patriarcale e machista di cui ben conosciamo il funzionamento. Il conflitto è la manifestazione dei bisogni sociali che dovrebbero essere ascoltati e non silenziati attraverso dispositivi di repressione. Le oppressioni si intrecciano nei nostri corpi e nelle nostre vite. Per questo lottiamo per combatterle senza inserirle in una gerarchia. Consapevoli che crisi climatica, omo-lesbo, bitransfobia, guerre e regimi di guerra, razzismo, esclusione sociale sono tutte armi con cui agisce il regime patriarcale. L'unica sicurezza che vogliamo è quella transfemminista. Il nostro DDL, disegno di lotta, è femminista. E questo appunto è la posizione di Non Una di Meno.
Ecco, e va ricordato che naturalmente in queste settimane, per questo l'abbiamo letto, ci sono state una serie di attacchi molto pesanti da parte dei Provita, da parte delle famiglie Onlus eccetera, no? Contro il tentativo che loro definiscono naturalmente un portare avanti una logica antitetica, no? A quella che invece la libertà è tutto all'interno delle scuole di una vera educazione. A che cosa? Naturalmente non certo, come diciamo noi, all'autodeterminazione, alla libertà di scelta, alla possibilità di esprimere quelle che sono anche le diversità e il vissuto, no? Che si affronta nello sviluppo non solo della sessualità ma anche delle emozioni eccetera all'interno delle scuole. Quindi sono arrivati degli attacchi furibondi in tutti i municipi che dicono guai a voi se applicate appunto un'educazione sesso-affettiva che sia non rivolta soltanto appunto alla procreazione, quindi a rimanere incinta, all'essere naturalmente legato a delle forme di vieti, di paure, di non conoscenza naturalmente del proprio corpo e delle proprie emozioni. E addirittura questo, fra pochi giorni, fanno a Montecitorio, appunto come Movimento Pro Life e Famiglie Onlus eccetera, una conferenza stampa in cui ribadiscono appunto queste politiche a favore del gender, a favore naturalmente di ciò che non è naturale, non è previsto, non è permesso ed è in antitesi appunto a quella che deve essere un fenomeno di crescita. Quindi ci sono degli attacchi, ve ne abbiamo raccontati anche altri durante le occupazioni nelle scuole, la cancellazione naturalmente di scritte che potevano appunto inneggiare, no? Inneggiare, pensate la parola, a quella che è l'autodeterminazione e la libertà di scelta. Quindi veramente il tipo di attacco, non ci vorrà soltanto questo decreto antivita, appunto un decreto di paura, un decreto di galera, un decreto di aumenti naturalmente di pene legate a quelli che sono le cose di cui loro hanno paura, che è la nostra ribellione, la nostra capacità di essere alternativa a un senso di appiattimento, di non coinvolgimento, di non interessamento, di non attivismo proprio, no? E quindi l'agire concreto nelle piazze, nei posti di lavoro, nei quartieri, all'interno dei consultori, all'interno delle scuole, appunto dove è giusto dire che si pretende il diritto di essere ascoltati, rispettati e fondamentalmente di essere liberi di scegliere. Quindi è fondamentale appunto non dimenticare quello che questi stanno facendo, quello che continuano a fare, gli schiaffoni che ci vengono dati su tutti i campi da un punto di vista non solo di libertà eccetera ma anche appunto del vivere quotidiano, di interessi sempre più perversi sulle banche, sulle assicurazioni private, sulla caduta appunto di alcuni diritti fondamentali come sono naturalmente quello di una scuola pubblica, di una sanità pubblica, di un welfare sociale che effettivamente deve rispondere poi complessivamente a quelli che sono i nostri bisogni. Quindi la cosa è faticosa ma bisogna portarla avanti. Adesso, prima di naturalmente ricordarvi le scadenze delle assemblee e dei consultori, vi volevo ricordare due appuntamenti sul carnevale che è importante. Allora ci sta, mo vi dico partendo da quello più lontano perché è quello che mi sono già scritto, che è quello di San Lorenzo, che sarà il 2 marzo dalle 10 a mezzogiorno partendo da Piazza dei Caduti. Poi invece c'è quello sappiamo, no? L'assemblea che c'è stata sabato, a cui noi abbiamo anche partecipato,
al quarticciolo
eccetera, che era l'inizio di una settimana di lotte e di mobilitazioni che porterà naturalmente giovedì 28 a vivere naturalmente la scadenza del carnevale. Sappiamo che ci sono laboratori bellissimi che vengono fatti anche di carta pesta, cioè un compagno del Cocomero che dedica molte giornate naturalmente a queste iniziative. Ci sono laboratori di musica, di ballo, di disegno, proprio per riuscire a conquistare, a far sì proprio del diritto dei bambini e delle bambine e dei bambini in generale di poter essere parte attiva dei momenti di felicità, di gioco, di sfogo naturalmente, che quando noi diciamo, no, cosa significa poi distruggere interi paesi, il genocidio in Palestina, quello che vogliono fare coi curdi, quello che hanno fatto in Afghanistan, quello che fanno in altri 60 paesi dove ci continua a essere guerre su guerre, e proprio levare alle nuove generazioni, specialmente quindi ai bambini, il diritto naturalmente di crescere, il diritto di essere loro stessi, il diritto di vivere naturalmente delle situazioni di crescita, che la crescita vuol dire però metterci la propria creatività, mettere la propria fantasia e avere la possibilità di essere parti attive. Lo dobbiamo essere noi adulti, figuriamoci le nuove generazioni, che rappresentano fondamentalmente quello che è la costruzione del futuro. Quindi anche i momenti, poi ci saranno tantissimi altri carnevali in tutta Roma eccetera, noi vi abbiamo detto questi due perché ci avevamo le locandine, però ecco, sono momenti in cui dobbiamo far partecipare noi stessi, partecipare noi come adulti, ma più che altro far vivere ai bambini, alle bambine e ai bambini la possibilità appunto di essere protagonisti di qualcosa che loro riconoscono come un momento fondamentalmente di scelta loro e di spazi loro. Quindi è importante questo discorso della fantasia e della creatività, come sempre.
E adesso alcune osservazioni, alcune riflessioni dall'Osservatorio sui femminicidi e le violenze. Purtroppo quei numeri che non accennano a calare. Pensate che dall'inizio dell'anno non una di meno ha contato già 10 persone uccise, 3 in 72 ore. Mancano finanziamenti stabili per i CAV, il ritorno infestante del termine raptus. Raccogliere i dati sui femminicidi serve a fare memoria, dare un nome a persone spesso raccontate con numeri e offrire il contesto. Per questo il movimento transfemminista, non una di meno, nel 2020 ha reso strutturata l'attività di raccolta di informazioni attorno ai femminicidi. Una forma di attivismo e un lavoro di rilevanza pubblica e politica che manca nelle statistiche ufficiali e dalla narrazione mediatica. Con l'Osservatorio Nazionale Femminicidi, Lesbicidi, Transcidi, l'ultimo aggiornamento è dell'8 febbraio. 3 femminicidi. Un suicidio di una donna, un suicidio di un uomo trans, un caso donna scomparsa e 2 casi in fase di accertamento. Si tratta di morti indotte da violenze di genere. Si legge sul sito dell'Osservatorio dai 14 ai 62 anni. Bisogna però aggiungere altri 2 femminicidi. L'8 febbraio Eleonora Guidi, 34 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno che poi ha tentato il suicidio nel Fiorentino. La coppia aveva un bambino di neanche 2 anni. Il 9 Cinzia D'Ares, 51 anni, è stata uccisa dal marito che poi ha tentato di uccidersi nel Torinese. E negli stessi giorni il compagno di Joanna, Natali Quintanilla, scomparsa il 24 gennaio, ha confessato di averla uccisa. Le ricerche sul cadavere sono ancora in corso. Il monitoraggio, non una di meno, ha poi contato 5 tentati femminicidi. L'ultimo nel Mantovano. Una donna di 38 anni, ora ricoverata, è stata colpita a martellate sul capo dall'ex partner. Monitoriamo i tentativi di femminicidio e anche le persone che si tolgono la vita, di qualsiasi sesso e genere, per motivazioni che possono essere ricondotte a violenza di genere verso le persone LGBTQ, spiega Laura Bartolini dell'Osservatorio di Non Una di Meno. È rilevante capire, racconta, chi era la persona uccisa, l'età, l'identità di genere, l'occupazione, chi era l'autore del femminicidio, l'esistenza di denunce. O ancora, se ci sono figli minori che rimangono orfani, se c'è violenza assistita, e abbiamo detto ultimamente nelle ultime trasmissioni che sono stati ridotti, se non eliminati, i fondi per gli orfani appunto di donne che hanno subito il femminicidio, se c'è violenza assistita, se è coinvolta una persona con disabilità o una sex worker. I dati raccolti sono utili sia per un'analisi della dimensione strutturale del fenomeno, sia come strumento di discussione interna. Il movimento si sta preparando allo sciopero dell'8 marzo, con cortei in diverse città. Anche se cadrà di sabato, abbiamo scelto di non lasciare quella giornata vuota e di promuovere lo sciopero transfemminista del lavoro, del lavoro di cura, dai consumi, con particolare attenzione a quelle forme di lavoro povero, intermittente, precario, nella ristorazione, nel commercio, nel turismo e nella cultura. E sui fondi antiviolenza. I femminicidi sono l'apice di una violenza fatta di atti persecutori, maltrattamenti, stalking, violenza psicologica ed economica. Gli ultimi dati ISTAT mostrano una chiara crescita delle chiamate al numero antiviolenza 1522. All'incremento delle segnalazioni non è però corrisposta alcuna misura strutturale da parte delle istituzioni. Anzi, siamo in attesa del nuovo piano nazionale, dopo la scadenza di quello vecchio è già prorogato di un anno, spiega Antonella Veltri, presidente di IRE, Donne in Rete contro la Violenza, una rete di organizzazioni che gestisce 117 centri antiviolenza, quindi CAV, e 66 case rifugio. I CAV
in tutta Italia, chiaramente.
In tutta Italia, certo.
No, perché a Roma, insomma, vero?
Magari. I CAV hanno però difficoltà a causa della poca stabilità dei finanziamenti, prosegue Veltri. Non c'è continuità nell'erogazione dei fondi, soprattutto a causa del passaggio dallo Stato alle regioni, e l'autonomia differenziata colpirà anche il sistema antiviolenza. C'è però anche un altro elemento: i pochi e scarsi finanziamenti a disposizione vengono assegnati anche a realtà che confondono la violenza con il conflitto e sostengono la mediazione familiare. La rete DIRE è attività anche nel sostegno, è attiva anche nel sostegno di persone con background migratorio, con il lavoro di mediatrici. Due delle donne uccise nel 25 erano di origine straniere, come anche la 38enne aggredita dall'ex nel Mantovano. La narrazione è stata a lungo condizionata dalla provenienza delle persone coinvolte. Nel 2013, quando è entrato il termine femminicidio nella narrazione dei media, se l'omicida era di origini straniere, il tasso di copertura era superiore rispetto al dato fattuale e rispetto al caso di un omicida cittadino italiano, indipendente dalla nazionalità della vittima, spiega Elisa Giomi, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università Roma III e commissaria dell'AGCOM. Se sia la vittima sia l'autore del reato erano stranieri, il tasso di copertura era di molto inferiore, mentre nel caso di una donna italiana o un autore straniero, l'alterità della cultura veniva messa in primo piano. Nel tempo, dice Giomi, questa narrazione è cambiata e negli ultimi anni, grazie ai CAV e ai movimenti femministi, termini come patriarcato sono stati introdotti indipendentemente dalla nazionalità. Negli ultimi giorni, però, c'è stato un ritorno infestante del termine raptus, soprattutto nel racconto del femminicidio di Guidi, una narrazione condannata anche dall'ordine dei giornalisti.
Beh, consideriamo veramente negli ultimi femminicidi, almeno se ne discutevamo l'altro giorno con alcune compagne, ci stava il fatto che si parlava non di femminicidi ma di assassini, quindi si ritorna naturalmente anche proprio a non usare il termine femminicidio, transicidio, eccetera, naturalmente secondo su quale persona viene fatto, e si parla di assassinio, quindi questo bisogna naturalmente anche sottolinearlo, perché è un'altra forma naturalmente di tossicità nell'informazione.
E questo è un effetto rebound che mira a ripristinare gli equilibri iniziali. Parlare di raptus significa derubricare la violenza a una forma di aberrazione individuale, dice Giomi, una narrazione patologizzante che mette in ombra la chiave sistemica. Ma, conclude Giomi, il femminicidio è sempre preceduto da una storia di violenza, di controllo psicologico e violenza economica.
Certo, e in merito a questo, così poi parliamo anche delle scadenze sui consultori, c'è stato il 12 febbraio, appunto a Via De Volci 10 alle 5, l'inaugurazione di Gener Act, che è un servizio antiviolenza e antidiscriminazione di genere gestito dalle donne di Luce Siesta e dall'associazione Donne in Genere. Quindi ci siamo stati, naturalmente io ci sono andata come grande cocomero, ma anche come compagna veramente di non una di meno, perché è un bello spazio, sta dentro il nostro quartiere dove stiamo anche come radio, e con una serie di iniziative, di idee eccetera, si può fare molto, riprendendo un po' in mano anche la gestione di un quartiere come San Lorenzo, che è indispensabile e fondamentale. Vai con le scadenze.
E questa settimana ce ne sono parecchie di assemblee dei consultori. Due domani, per esempio, una a Via Vaiano 53, che è il consultorio di Magliana, e si terrà tra le 16 e le 17:30. Poi un'altra assemblea ci sarà a Via De Frentani, come ogni terzo martedì del mese, dalle 15 alle 17.
E Frentani è qua a San Lorenzo.
Via De Frentani 6.
Quindi invitiamo anche tutti i collettivi, le studentesse a partecipare, no? Ad attraversare questi spazi, cosa che invece molto spesso se ne vedono poche. O meglio, se gli necessita qualcosa vanno, perché è un consultorio questo di San Lorenzo abbastanza funzionante dell'RM2, che risponde a molte esigenze e richieste, però che naturalmente con un controllo e con una verifica avrebbe un altro valore.
E poi mercoledì 19, dalle 15 alle 17, come ogni terzo mercoledì del mese, l'assemblea c'è a piazza, al consultorio dei condottieri, a piazza dei condottieri 34 al Pigneto.
Ecco, e questa ve l'abbiamo già parlata, no? È importante starci in questo giorno, quindi mercoledì dalle 3 alle 5 appunto a piazza dei condottieri. Anche chi non è del quartiere, e infatti è importante che ci siano almeno tutte le assemblee dell'RM2, perché si deve discutere in merito, se vi ricordate, a quella testimonianza fatta da una donna a settembre del 2024, in merito naturalmente a una visita. Lei si era recata a condottieri per avere un certificato appunto per l'interruzione volontaria di gravidanza, ed è stata trattata malissimo dalla ginecologa che l'ha visitata, da un punto di vista proprio di vera e propria violenza medica, quindi subendo abusi sul suo fisico rispetto alla visita, e anche psicologici, perché è stata fatta aspettare ore e ore per avere questo benedetto certificato. Quindi è importante non tanto beccare soltanto chi fa una cosa del genere, che chiaramente di operatrice del consultorio non ha capito niente, non sa veramente in che posto lavora, e non è solo una questione repressiva, ma è una questione che bisogna far vedere anche a tutti gli altri operatori, che le cose non rimangono in silenzio, che per fortuna questa donna, attraverso obiezione respinta, ha fatto questa testimonianza, che chiaramente immediatamente noi abbiamo raccolto, e che il parlarne, il riuscire a tirar fuori naturalmente queste violenze, e più che altro il riuscire a parlarne con tutti gli operatori, è fondamentale e indispensabile, perché queste cose non devono e non possono più accadere. Sappiamo che però succedono, sappiamo che di testimonianze che denunciano anche dopo anni determinate violenze subite ce ne sono tante, che ancora appunto gli obiettori comandano tra virgolette in strutture come reparti di interruzione volontaria di gravidanza, ma anche gli stessi consultori, e quindi naturalmente il controllo, la partecipazione, quello che vi dicevamo prima, l'attraversamento di chi invece vuol fare di queste strutture quello che dovrebbero essere. Quindi non ci regalano niente, previsto per legge, esistono dal 75, quindi ormai sono un sacco di anni che si consultano. Consultori non è che spuntano adesso come funghetti, e loro naturalmente li reprimono, li svuotano di personale, li chiudono, li rendono naturalmente poco efficaci e poco rispondenti ai bisogni complessivi di tutte le persone che l'attraversano, eccetera eccetera. Però effettivamente esistono, quindi vanno ripresi in mano in tutti gli effetti. Infatti parlavamo prima del carnevale del Quarticciolo, abbiamo detto anche a quelli del Quarticciolo, dove in effetti hanno a Manfredonia un consultorio che funziona un giorno a settimana per le vaccinazioni. Non è un consultorio, perché le donne non possono rivolgersi per nessuna esigenza, le nuove generazioni non hanno lo spazio giovani, non si può avere la pillola anticoncezionale, non si può iniziare un percorso di gravidanza oppure un percorso di aborto, non c'è l'RU486, quindi effettivamente i consultori sono tutto questo e sono strutture naturalmente gratuite, e questo è basilare e fondamentale, non richiedono ticket e quindi per questo li vogliono chiudere. Quindi anche il poter controllare, il poter discutere, il far capire agli operatori come comportarsi, come vivere il discorso dell'accoglienza e dell'ascolto è indispensabile. Quindi quando ci sono queste forme di violenza medica bisogna immediatamente attivarsi, far vedere che la cosa non rimane in silenzio e non vivere come donne, come al solito, i sensi di colpa, no, forse non lo dobbiamo dire, no, mi vergogno, forse è stata colpa mia, no. Quello che succede sempre poi in qualsiasi dinamica naturalmente di potere in cui la donna o la persona naturalmente con utero nel caso dei consultori eccetera vive un senso di subalternità, di non stima ed insicurezza, proprio perché il patriarcato si basa sul potere, sulla tracotanza, sulla gelosia, sull'annientamento. Quindi tutto questo va rivoltato.
E quindi ecco, ricordiamo mercoledì 19 alle 15, dalle 15 alle 17 a Piazza dei Condottieri
34.
Non ci confondiamo. Comunque Piazza dei Condottieri, chiedete del consultorio 34 al Pigneto. E poi per ultime, come ogni terzo giovedì del mese, giovedì 20 febbraio c'è un'assemblea al largo delle sette chiese 25 che sta alla Garbatella, questo è un po' più spostato d'orario, è dalle 16:30 alle 18:30 alla Garbatella, e come ogni terzo giovedì del mese a via Spencer 282 che sta sul Prenestino, dalle 15 però alle 17, giovedì 20 febbraio.
Quindi anche queste assemblee dei consultori ci serviranno poi per preparare, per allargare eccetera poi la manifestazione dell'8 marzo. Quindi siamo presenti, siamo vivaci, siamo attive, perché è indispensabile ed importante. Io direi, ci abbiamo come al solito gli ultimi 10 minuti per dedicarci al nostro Betelem, il mondo incantato, però damoglielo 10 minuti, anche un quarto d'ora, dai.
Ma sì, perché poi ci abbiamo bisogno di questi momenti di riflessione, perché come, che senso hanno le letture delle fiabe tradizionali ai bambini, e lo facciamo tramite il libro appunto di Bruno Bettelheim, Il mondo incantato, proprio sull'uso, l'importanza e i significati psicanalitici delle fiabe. A un certo punto abbiamo visto come Bettelheim ci parla di una favola, Sindbad il marinaio e Sindbad il facchino. Abbiamo visto come all'inizio della storia questo Sindbad, che è un povero facchino, si stava riposando di fronte a una splendida casa e meditando sulla propria situazione dice: oh, il padrone di questa casa si gode la vita in tutti i suoi piaceri, profumi deliziosi, carne prelibate, mentre, e così via, mentre altri si ammazzano di lavoro come faccio io. E così, scrive Bettelheim, egli paragona un'esistenza basata sui piaceri e soddisfazioni a una vita basata sulla necessità. E perché l'ascoltatore della storia comprenda che queste osservazioni si riferiscono a due aspetti di un'unica persona, Sindbad dice a proposito di se stesso e del proprietario del palazzo che egli ancora non conosce: la tua origine e la mia sono uguali, no? Questo per fare il discorso della presenza, no? Dell'integrazione della parte dell'es con l'io. E appunto abbiamo visto come le storie di Sindbad del marinaio possono essere viste come fantasie che il povero facchino accarezza per sfuggire alla sua dura esistenza. L'io, sfinito dalle sue fatiche, si lascia quindi sopraffare dall'es. L'es, in contrasto con l'io, orientato verso la realtà, è la sede dei nostri più folli desideri, desideri che possono condurre alla soddisfazione o all'estremo pericolo. E ciò trova espressione nelle storie che parlano dei viaggi di Sindbad del marinaio. E travolto da quello che egli riconosce come l'uomo cattivo che è me, Sindbad del marinaio desidera fantastiche avventure e incontra terribili pericoli che sono simili a incubi: giganti che arrostiscono allo spiedo esseri umani prima di divorarli, malvagie creature che cavalcano Sindbad come se fosse un cavallo, serpenti che minacciano di ingoiarlo vivo, enormi uccelli che lo trasportano attraverso il cielo. Alla fine le fantasie realizzatrici di desideri hanno la meglio su quelle ansiose ed egli si salva e torna con grande ricchezza alla propria casa, dove l'attende una vita di piaceri e di soddisfazioni. Ma ogni giorno è anche necessario soddisfare le esigenze della realtà. Dopo che Les ha avuto il sopravvento per un certo tempo, l'io riafferma il suo primato e Sindbad il facchino torna alla sua vita quotidiana di duro lavoro. Ora, scrive Bethlehem, la fiaba ci aiuta a capirci meglio, dato che nella storia i due aspetti della nostra ambivalenza sono isolati e proiettati in un personaggio diverso. Noi possiamo visualizzare queste ambivalenze molto meglio quando le pressioni istintuali dell'Es sono proiettate nell'intrepido, immensamente ricco viaggiatore che sopravvive quando tutti gli altri sono distrutti e per giunta porta a casa un immenso tesoro, mentre le tendenze opposte, orientate verso la realtà, quelle dell'io, si incarnano nel povero facchino che lavora duro. Quello di cui Sindbad il facchino difetta, l'immaginazione, la capacità di vedere oltre le immediate vicinanze, è eccessivo in Sindbad il marinaio, dato che egli dice di non potersi accontentare di una vita normale, di agi, tranquillità e riposo. Questa fiaba indica che queste due persone estremamente diverse sono in realtà fratelli sotto la pelle. Guida il bambino verso la percezione preconscia che queste due figure sono in realtà due parti della medesima persona, che l'Es è una parte integrante della nostra personalità, come l'io. Uno dei più grandi meriti di questa fiaba è che Sindbad il marinaio e Sindbad il facchino sono figure ugualmente accattivanti. A nessuno dei due aspetti della nostra natura vengono negate attrattiva, importanza e validità, a meno che un certo grado di separazione dalle nostre complesse tendenze interiori non sia stato effettuato nella nostra mente. Noi non siamo in grado di comprendere le fonti della nostra confusione circa noi stessi, circa la nostra lacerazione fra sentimenti opposti e la nostra necessità di integrarli. Tale integrazione richiede la comprensione del fatto che la nostra personalità ha aspetti discordanti e della loro natura. Sindbad il marinaio e Sindbad il facchino suggerisce sia l'isolamento degli aspetti discordanti della nostra psiche, sia che essi si appartengono a vicenda e devono essere integrati. I due Sindbad si separano ogni giorno, ma si ricongiungono dopo ogni separazione. Vista isolatamente, questa fiaba presenta una relativa debolezza. Alla fine, essa manca di esprimere simbolicamente la necessità dell'integrazione degli aspetti disparati della nostra personalità che sono stati proiettati nei due Sindbad. Se fosse una fiaba del mondo occidentale, terminerebbe con la formula «e vissero assieme per sempre felici e contenti». Così com'è, l'ascoltatore si sente leggermente deluso dal finale della storia e si chiede perché questi due fratelli continuino a separarsi e a tornare nuovamente insieme ogni giorno. Sembrerebbe alla superficie che tutto avrebbe più senso se essi si mettessero a vivere assieme per sempre in completa armonia. Un finale che esprimerebbe simbolicamente il felice raggiungimento da parte dell'eroe dell'integrazione psichica. Ma se la storia finisce così, non si sarebbe molto motivo di continuare a raccontare fiabe la notte seguente. Sindbad il marinaio e Sindbad il facchino fa parte degli intrattenimenti delle notti arabe. Così come furono ordinate le mille e una notte, I sette viaggi di Sindibad il marinaio furono in realtà raccontati in 30 notti, e questo appunto poi ci porterà alla lettura, all'interpretazione di questa storia cardinale delle mille e una notte, a cui magari faremo accenno la prossima volta.
Sì, perché chiaramente speriamo di dedicargli più di 10 minuti, di riuscire a chiacchierare di meno, però sarà difficile, anche perché nel nostro chiacchierare generale ci eravamo dimenticati di nominare per il 22 febbraio, importantissimo, il corteo naturalmente cittadino che è stato preparato con una serie di assemblee e partecipazioni di tutta Roma, quindi è una manifestazione per Valerio Verbano che risente appunto e vive fondamentalmente poi nei nostri cuori, nelle nostre memorie, nei nostri ricordi, e che ormai sono anni e anni e anni e anni e anni, anni che vengono fatti sia sotto la sua casa, ma anche poi come corteo all'interno naturalmente dei lotti oddio come si chiamano là, quella zona di Valerio Verbano per me è arabo eccetera, perché non è la zona mia, però viene fatto, viene vissuto, che è pauroso. Certe volte parliamo per sta radio e dimentichiamo dei pezzetti, però famo finta di niente e continuiamo ad andare avanti, perché sappiamo che chi ci ascolta ci vuole bene proprio per quello che siamo. Quindi anche nelle nostre dimenticanze eccetera, il quartiere naturalmente di Valerio Verbano eccetera ha vissuto sempre in modo molto vivo e forte naturalmente queste manifestazioni, e quella di quest'anno è stata però ancora più allargata su tutta quanta Roma.
Perché è giovane e siccome la storia noi ce la portiamo sempre nel cuore, nella mente, e Valerio Verbano, l'omicidio di Valerio Verbano è stato commesso a Roma il 22 febbraio dell'80, e venne ucciso con un colpo di arma da fuoco in un agguato da tre uomini armati, assassini fascisti, che sono introdotti a volto coperto nella sua casa di via Montebianco e l'hanno ucciso tra l'altro davanti ai suoi genitori, che precedentemente avevano legato per poi appunto aspettare che arrivasse Valerio per poi massacrarlo.
È chiaro che Valerio poi, io me lo ricordo, era un pischelletto molto più giovane di me chiaramente, che viveva naturalmente via De Vorci, che stava all'interno dei collettivi studenteschi, che era attivo dentro tutte le manifestazioni, ma più che altro lui aveva fatto delle inchieste molto profonde, molto articolate, molto significative eccetera rispetto ai movimenti fascisti, e quindi naturalmente era considerato un pericolo, era considerato qualcuno che poteva sapere troppo, era considerato qualcuno che è stato veramente assassinato in un modo impressionante e con una violenza pazzesca. Quindi di solito c'è sempre stato questo momento, il fiore per Valerio, nelle prime ore dalle 4 appunto sotto casa di Valerio, come dicevamo, via Alberobello, boh com'era, insomma vabbè, ma lo conosciamo tutti perché ci siamo sempre stati, ormai sono tantissimi anni che ci stiamo, per poi fare un ulteriore corteo. Io non ho partecipato alle assemblee, però ce ne sono state, come dicevo, parecchie, e più che altro veramente in una società che tende, ma non soltanto in Italia eccetera, ma stiamo vedendo quello che succede con Trump, quello che si stanno inventando anche in tutta Europa, in Germania e in tante altre realtà dove o in Sud America eccetera, dove veramente la destra, le destre oltranziste prendono appunto il sopravvento e continuano naturalmente a poter annullare quelli che sono i diritti, quelli che sono i valori, quella che è anche la stessa memoria di cosa hanno significato le destre all'interno del passato, a livello naturalmente storico, a livello di antitesi appunto a tutte le libertà di scelta, a tutte le autodeterminazioni, alla differenza naturalmente nel vivere una vita collettiva e dignitosa per tutti, contro invece il favorire principalmente, unicamente eccetera, il profitto e i grossi guadagni, quindi aumentando naturalmente i soldi appunto di chi già è ricco ricco e di chi già rappresenta un per cento appunto a livello complessivo e mondiale, in confronto naturalmente al vivere costantemente poi col quotidiano, e a volte molto spesso con una normalità che non è vita, con una povertà che ti porta a non poterti garantire una scuola, ma neanche il mangiare tutti i giorni per tutti i giorni, oppure anche un curarti, e quindi un discorso di salute pubblica dignitosa e gratuita per tutti. Quindi non solo naturalmente quello che succede in Italia rispetto appunto alle destre, ma quello che ha un significato molto più mondiale, molto più europeo, e che quindi deve chiamarci anche a un tipo di attenzione. Quindi in questo senso veramente anche essere memoria rispetto a Valerio Verbano, ma non una memoria che ne so, mi veniva da dire quasi facciamo l'archivio della memoria, no, non è una forma di memoria d'archivio, ma è una memoria costruttiva che va naturalmente di pari passo con il principio di realtà, che ricorda naturalmente quello che è stato e anche chi ci ha lasciato la vita in questo modo pazzesco, come può essere successo naturalmente a Valerio. Ma com'è pazzesco quando veniamo privati di qualsiasi persona, compagno, compagna, compagno, che sono naturalmente parte attiva, ma anche quando ci sta la galera di mezzo, quando vediamo quello che succede negli assassini, negli affogamenti proprio nel Mar Mediterraneo, quello che succede ai CPR, insomma tutte le forme naturalmente che ci portano via le persone che invece noi vorremmo vicino, con il quale abbiamo sempre lottato, continueremo a lottare e vogliamo naturalmente portare dei grossi cambiamenti. Quindi il 22 saremo tutti in piazza e poi tanto ci vedremo lunedì e ricorderemo tutte le altre scadenze che ci stanno, perché naturalmente ci sta un fine febbraio bello ricco per incominciare poi a arrivare ancora più cariche e ancora più desiderose di trasformazione poi all'8 marzo. Ci sono altre scadenze o chiudiamo qua? Paraponzi, ponzi, pa.
Possiamo sì. Chiudere qua, okay. Al massimo, allora, ricordiamo che non faremo un soldo di danno, ne abbiamo dette talmente
pure
tanto.
Troppe, no, veramente ricordiamoci, oltre appunto a quella di sabato di Valerio Verbano, il 22, quella di domani, martedì, alle 6, perché cerchiamo di essere anche un po' più puntuali, visto che è rivolto anche agli studenti e studentesse, studentu, che a casa ci devono ritornare un po' prima di noi, belli adulti e vecchiarelli. Quindi a via De Volci appunto ad ESC, l'importanza appunto di partecipare a questa assemblea di non una di meno domani pomeriggio, e aperta, e vi abbiamo letto l'appello che lei indice. Quindi chiudiamo qua la trasmissione in normale follia, vi ricordiamo naturalmente questa è sempre Radio Onda Rossa.
Amo curaghi, amo curaghi, amo curaghi, amo curaghi.